ma i malanni di stagione colpiscono anche i migliori, quindi mi sono stata atterrata dalla tracheite. La lezione di oggi è, come dire, arriva a un nucleo molto particolare della nostra riflessione, e non casualmente era un po' stata sistemata in questa lezione precedente a Pasqua, perché spero che, così come ogni volta mi auguro, ma in modo particolare rispetto a questo tempo liturgico, possa anche essere un'occasione di farci compagnia sulla strada verso Pasqua, no? Di essere anche un'occasione di alcuni pensieri o percorsi interiori rispetto alla Pasqua. Chi ha ancora il programma per mano sa che la lezione di oggi si intitola Un sacrificio, ed sono due brevi testi di due capitoli del Vangelo di Matteo, il 26 e il 27, due pezzettini che adesso leggeremo, conosciuti a dir poco, nel senso che sono proprio due passaggi così che tutti abbiamo nelle orecchie fin da, credo, quando avevamo 3 anni, che forse da bambini abbiamo disegnato, non so, cioè che hanno attraversato tutto il nostro immaginario religioso, e che dunque credo con maggiore e più grave difficoltà vengono riascoltati come se fossero nuovi, perché sono di quelli proprio in cui tutte le parole sono conosciute, straconosciute, pensate, disegnate, non so, spiegate, eccetera. Questo è un elemento. Il secondo elemento di perplessità o di difficoltà, secondo me, è data, lo dico con una battuta per fare in fretta, ma dall'essere stati preceduti dal film The Passion di Gibson, cioè dall'avere tutti negli occhi una cultura troppo cinematografica rispetto a questi nuclei della storia di Gesù, no? Fin da bambini abbiamo immaginato giustamente queste scene, no? E immaginandole ce ne siamo fatti una esperienza interna da un sapore appunto cinematografico, no? Con un po' di compiacenza sulla centralità di Gesù, cioè su povero Gesù che è morto per noi, le sue piaghe, la sua sofferenza, no? Cioè su tutto questo descrittività del brano. Invece c'è un piccolo problema: i racconti della passione non sono descrittivi, non ci dicono niente del dolore di Gesù, perché non è questo il loro problema, non sono un referto anatomopatologico in cui dice è morto a causa di questo, la ferita era così, 7 centimetri, 8 centimetri. I Vangeli non sono una cronaca, una registrazione, un filmato, non so. Il loro problema non è descriverci, darci una notizia critico-storica su, no? Con più o meno colorazioni rispetto all'eroe. Quello che i Vangeli ci vogliono dire, il problema dei Vangeli è un'altra cosa, no? È una storia che succede per noi e entro cui, ascoltandola e vivendola, noi siamo inseriti. Cioè dovremmo fare del nostro meglio per pescare tutto quello che abbiamo detto nelle lezioni fino a qua circa l'atto significativo, non so se un po' ce ne ricordiamo, tutto quello che abbiamo detto per farlo da cornice a questi testi, perché se no ci perdiamo il passaggio fondamentale. Cioè noi abbiamo detto molte cose circa l'atto significativo fino qua, no? Ricordate Abramo, l'Apocalisse, l'Esodo, la Manna, primo libro dei Re, Elia, sulla celebrazione eucaristica, come se avessimo detto qual è il metodo, come funziona, qual è il contorno. Ma qual è il contenuto? Il contenuto della celebrazione eucaristica è il sacrificio di Cristo, no? Il memoriale della morte di Cristo che si fa cibo per noi. E lì normalmente ci abbiamo un salto, nel senso che tutto il discorso sull'atto significativo con un po' di fatica, ma ci funziona. L'atto significativo come cibo e nutrimento, anche lì con un po' di fatica, ma ci funziona. Che cos'è questo cibo e nutrimento? Il sacrificio del corpo e il sangue di Gesù, tac, cioè non ci funziona più, perché o uno è estremamente realista, dolorifico, e allora come dire, diventa un problema di cannibalismo, non so, cioè abbiamo questa sensazione che se quella è la vera carne di Cristo, che cosa stiamo facendo, no? Oppure è una cosa un po' simbolica, nel senso che diciamo memoriale della morte di Cristo, che è più che memoria, però cosa vuol dire memoria? Cioè che io faccio una cosa e mi ricordo, no? Così come vado al monumento ai caduti e penso a chi ha combattuto per la libertà. No, nell'Eucaristia è di più, cioè di più cosa? Riesco un po' a spiegarmi di qual è il problema. Questo problema è un problema molto antico nella Chiesa, è un problema molto difficile. Però è una di quelle poche 5-6 cose su cui il cristianesimo sta o cade. Cioè non è una roba marginale, una cosa dice difficile, vabbè, i dotti la capiranno e gli altri fa lo stesso. È una cosa centrale, difficile da capire con il cuore, non tanto difficile intellettualmente. Il popolo cristiano sull'Eucaristia ha sempre avuto un buon naso, facendo un po' di caos a volte, ma si è sempre tenuto su quella sottile strada giusta, no? Allora bisogna un po' che da moderni prendiamo un po' della sapienza antica, capiamo cosa volevano dire certe spiegazioni antiche che a noi oggi fanno sorridere, ma che avevano una loro logica. Ritorniamo bene ai testi, capiamo che cosa il Vangelo ci vuol dire quando parla del sacrificio di Gesù e proviamo a mettere questo come contenuto dell'atto significativo. Sono riuscita un po' a spiegare la cosa, che peraltro è il contenuto dell'atto significativo non solo della Pasqua di ogni settimana che è la domenica, ma del tempo liturgico che ci apprestiamo a celebrare, no? Perché poi se no ci troviamo il Venerdì Santo, che uno deve essere triste e fare penitenza perché Gesù è morto, ma cioè in che senso, no? Nel senso che se poi uno per caso quella mattina lì, che è Venerdì Santo, è un po' preso dalle cose che gli accadono, si distrae un momento, rischia che si dimentica che è Venerdì Santo, alla sera dice dovevo essere triste oggi per qualcosa, cos'era? Cioè è totalmente un dato, rischia di diventare totalmente un dato esterno. Riesco a spiegarmi, no? Allora forse bisogna un po' capire che cosa significa questa memoria viva e nell'Eucaristia presenza reale del sacrificio di Cristo. Vedo delle facce un po' preoccupate. Leggo i testi. Allora, vi faccio notare che nei racconti evangelici, nei sinottici Matteo, Marco e Luca, prima c'è il racconto dell'istituzione, che Gesù, dell'istituzione dell'Eucaristia, che Gesù fa ancora da vivo, e poi c'è la sua morte. Quindi uno strano memoriale che si fa prima. Noi lo facciamo dopo, ma come sarebbe questa cosa che si fa prima? Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Poi c'è il lungo racconto, la predizione del rinnegamento di Pietro, tutto il processo, eccetera, eccetera, Gesù in croce, e al capitolo 27 si dice: da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutola di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono. I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo, tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Poi il racconto continua con la sepoltura e poi con la risurrezione. Io spero che così, un po' fuori contesto, no? Non dentro la liturgia, già queste due letture un pochettino ci abbiano raggiunto in un modo diverso, no? Forse c'è quel piccolo episodio dei morti che nella liturgia è tagliato, che vanno in giro dopo la risurrezione. Ma un pezzettino alla volta. Allora, dicevo, c'è questo racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Tutti sappiamo che nel Vangelo di Giovanni il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia è sostituito dalla lavanda dei piedi. In Giovanni non c'è il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia e c'è il gesto della carità reciproca. E già, vabbè, questo è un bel segnale, ma anche molto chiaro, no? La memoria della passione di Cristo ha due strade, i sacramenti e la carità. Strade equivalenti. Che già da solo dice qualcosa sul contenuto dell'atto significativo che la celebrazione eucaristica è. Cioè, se volete, il sacrificio di Cristo sta sotto il segno della carità, se non lo sta. Sia della carità che noi compiamo nella nostra vita, sia della carità di Dio verso di noi. Ma guardiamo più da vicino al racconto dell'istituzione. Lo sentiamo leggere sempre nella consacrazione, forse però non l'abbiamo mai smontato, no? Gesù fa sostanzialmente quattro cose. Prende una cosa, la alza, la dà e parla, che è esattamente quanto poi succede a lui. Viene preso, innalzato, lui dà lo spirito e non parla più, perché è morto fino alla resurrezione, ma parla al centurione. Gesù prende il pane, pronuncia la benedizione, cioè lo alza. Nella consacrazione viene alzata l'ostia, non solo per motivi tecnici, cioè non solo perché quando il sacerdote era di schiena se no non si vedeva, sì anche, ma perché c'è proprio un gesto del vedere e un gesto dell'alzare, no? I gesti che qui Gesù compie sono quelli dell'Aggadà pasquale, no? Della cena ebraica di Pasqua, ma le parole che lui dice, no, cioè fa i gesti dell'Aggadà di Pasqua ma dice delle altre cose. Allora, i gesti della Gada di Pasqua sono regolarmente sempre lo stesso. Si prende una cosa che appartiene al mondo, un corpo, cioè pane, frutti della terra, eccetera. Si alzano, cioè, si offrono a Dio. Da Dio vengono ricevuti e ricondivisi. È il grande segno dell'alleanza. È proprio la grande memoria che Israele fa del fatto: niente di ciò che è nostro è solo nostro, noi siamo tuoi alleati, siamo dalla tua parte, no? Sei il Dio con noi, dunque il mio pane è offerto a te, da te torna e lo dividiamo. È un movimento classico ed è contemporaneamente il movimento della grande alleanza. Ciò che è creato ci è dato da te, noi lo restituiamo benedicendo, rendendo grazie. C'è spesso questa espressione, no? Gesù rese grazie, rendendo grazie perché la creazione ce l'ha dato, e lo condividiamo tra di noi, perché è il segno della tua benedizione verso di noi. Dunque è il grande anello dell'alleanza, il gesto proprio rituale dell'alleanza. Fosse nata oggi, forse essendo noi un po' più, come dire, mercantili, si tratterebbe di una firma su un contratto, no? Meno poetico, ma quello che per noi oggi, ahimè, è significativo e non dice poco della nostra povertà, sono le firme, no? Non i gesti. Solo in alcuni specchi molto piccoli della nostra vita, i rapporti affettivi, la cura, i bambini, ritroviamo la centralità di gesti, no? Che valgono più di mille parole, che impegnano più di mille parole, no? Prendere in braccio un bimbo ti mette addosso una responsabilità che non te la togli più, no? Allora, questo è un mondo di gesti, di atti significativi. Gesù prende il pane, benedice, cioè lo mette in relazione in un asse verticale, lo dà. Prende il vino, benedice e lo dà. Ma fa un'altra cosa su ognuna delle due cose, cioè dice una parola, nomina, dà un nome. E non usa qui il nome tradizionale della Gadà. La Gadà ha tutta una serie di benedizioni, la cena pasquale, quella che lui stava celebrando con i suoi discepoli, ha una serie di benedizioni, ha una liturgia tra virgolette un po' più libera e creativa delle nostre liturgie, ma sostanzialmente una liturgia in cui c'è un certo salmo che verrà citato, c'è delle domande che vanno fatte, delle risposte che vanno fatte e così via. Gesù non fa questa cosa, no? Ma dice delle parole che nominano questo gesto, che danno un nome a questo gesto. Sul pane dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Sul vino dice: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. E cioè fa un'operazione, abbiamo già parlato alcune volte del rapporto tra gesto e parola, no? Ciò che distingue gli umani dagli altri animali è che gli umani danno parole ai loro gesti, non danno solo spiegazioni, a volte anche, ma diamo nomi ai nostri gesti, no? Cioè non facciamo solo dei gesti, ma siamo in grado di nominarli, cioè di offrirli all'altro con un titolo che orienta l'ascolto che l'altro ha dei gesti. Non so se qualcuno di voi lo ricorda, ne avevamo parlato a lungo laddove nel Vangelo di Giovanni, l'incontro tra Gesù e la Samaritana, si dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, no? E dicevamo come appunto l'adorare in spirito e verità da tutto il contesto era proprio un po' quello che poi sbrigativamente si dice in parole e opere, no? Ma che non si deve tradurre in preghiere e carità, ma parole e opere sarebbe col fare e coi nomi che il fare ha, no? Pensate a cosa vuol dire, che differenza fa sapere il nome di qualcuno, no? Poterlo chiamare per nome, dargli il nome, a che esperienza è da bambini affibbiarsi i soprannomi, di come un soprannome si porta un mondo dietro. Allora, la parola su un gesto è il nome che orienta, no? Che veramente offre all'altro insieme al gesto la mia anima che quel gesto ha prodotto. Parlando su un gesto io apro una finestra sulla mia anima, dunque non semplicemente do una cosa, no? Una delle cose più frustranti è quando non ci si capisce e l'altro non ascolta le spiegazioni, no? E uno dice fammi spiegare, dammi il tempo di spiegare, no? Perché se io posso aprirti l'anima, la mia anima, farti vedere dentro di me che cosa ha fatto quel gesto, quel comportamento, quella reazione, sono sicuro che capirai. Allora, Gesù fa questo, cioè Gesù dice una parola che non è la formula magica che se uno sbaglia la consacrazione non funziona, no? O come dice Linus che se preghi così ottieni il contrario, no? Ma è la parola che apre l'anima dell'intenzione di Dio su questo gesto di alleanza, che fa vedere da che anima Dio si sta muovendo nel fare questa alleanza che fa nella cena, ma anche che sta preparando rispetto alla morte. Gesù segna l'antica alleanza, non interrompe l'antica alleanza con il gesto e dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Cioè quello che dice è non sono le cose, sono io. Non è un'alleanza sulle cose. Non vi sto mettendo in un patto con me semplicemente come quello che già c'è nella creazione. Sono io. Prendete, bevetene tutti perché questo è il mio sangue dell'alleanza. Anche l'alleanza antica era sotto il segno del sangue, no? Pensate a Abramo, il sangue degli animali, dei capri, eccetera, eccetera, no? Il sangue con cui si segnano le pietre sante, eccetera, eccetera. Il sangue dell'agnello la notte di Pasqua dell'Egitto, no? Con cui si bagnano gli stipiti perché l'angelo sterminatore salvi le case degli ebrei, no? Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Allora, in questo gesto, che è il gesto dell'antica alleanza, Dio apre con le parole la sua anima a quello che starà per accadere. E che cosa sta per accadere? Sta per accadere la stessa cosa, la stessa dinamica. Gesù viene innalzato, offerto. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce Eli Eli lema sabachthani, che significa Dio mio perché mi hai abbandonato? Non c'è una parola di benedizione. C'è una parola di delusione, di abbandono, di tristezza infinita. Si prende il pane e si alza benedicendo. Gesù non benedice, cita il Salmo e dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? Teniamolo lì, questa prima differenza. Udendo questo alcuni dei presenti dicevano costui chiama Elia, è buffo, no? Gesù parla la lingua del posto e quelli non capiscono, hanno bisogno del traduttore, ma... E subito uno di loro corse a prendere una spugna e imbevutola d'aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Ma gli altri dicevano lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù emesse un alto grido, spirò. La reazione di chi guarda è che non riconosce l'alleanza, no? Per questo non riconosce le parole del Salmo, non riconosce, non solo, ma ha un atteggiamento di competizione, non di alleanza, no? Al pane alzato corrisponde la condivisione, prendete e mangiatene. Al Cristo innalzato la gente dice, no, dai, non dargli da bere, vediamo se viene Elia, se ce la fa, no? ha salvato gli altri, salvi se stesso, dice un altro evangelista. C'è l'atteggiamento di sfida, il contrario della condivisione. Vediamo chi è più forte. Il contrario di bevetene tutti, il sangue sparso per molti. Ma vediamo chi ha ragione. E Gesù ha messo un altro grido, spirò, su questa emissione dello Spirito, come su questi testi si sono scritti volumi, moltissimi, bellissimi, potete leggere miliardi di cose stupende, sentire commenti meravigliosi. Questa emissione dello Spirito è proprio il gesto, no? La cosa viene alzata, benedetta, condivisa. Gesù viene innalzato, non c'è una benedizione, non c'è una condivisione da parte degli uomini, ma nonostante tutto, nell'ultimo minuto utile, nel 90° già scaduto, Gesù condivide il suo Spirito, emette il suo Spirito, lascia a sé. Qui succedono delle cose strane, no? Che certo sono un genere letterario per dire l'eccezionalità dell'accadimento, altri sinottici parlano del terremoto, l'eclissi di sole, no? E qui dice: il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse e le rocce si spezzarono, no? E Matteo scrive per interlocutori di religione giudaica, dunque, che sanno bene che cosa significa che il velo del Tempio si spezza, no? Il velo separava i vari cortili del Tempio dal Sancta Sanctorum, dal punto dove erano anticamente conservate le tavole della legge, l'arca, e dove poteva entrare solo il sommo sacerdote, solo una volta l'anno, eccetera. Cioè il punto più protetto, limitato, sacrale, separato, tutto quello che volete. La morte di Gesù spacca la separazione. Quello che Paolo dirà, colui che è venuto per abbattere il muro. Si rompe il velo del Tempio, la più sacra delle separazioni viene spalancata. Non c'è più divisione, no? E le rocce tremano, la terra si scuote, no? Chiaro, c'è stato un terremoto o no, non lo so, e il problema degli evangelisti non era questo, no? Ma tutto ha risentito il contraccolpo, no? Cioè, quello che ci stanno dicendo è: lì è cambiato tutto, non c'è più niente che è come prima, no? Uscendo dai sepolcri, dunque dice, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, fa un po' di confusione, nel senso che lui è appena morto, non è ancora risuscitato, dovrebbero passare 3 giorni, quelli stanno lì nei sepolcri aperti, risuscitati, fermi nelle tombe per 3 giorni, cioè, insomma è un po' così. Ma l'idea è che tutti i regni dei vivi e dei morti sono coinvolti in questa, no? Gesù scende agli inferi, secondo la tradizione antica, nel Sabato Santo, no? Dopo la sua morte, prima di risorgere, va a raccogliere, no? Perché proprio l'idea che i cristiani hanno capito bene è che questo evento qui, se è un evento così reale, se il sacrificio è così fondamentale, è un evento che spacca ogni logica di tempo, di presente, di futuro, di vivi e di morti, rompe ogni roccia, no? Quello che abbiamo spesso detto commentando i testi della risurrezione di Giovanni, impedisce di metterci una pietra sopra, la pietra è sempre rotolata via. Le donne hanno sto problema, chi ci rotolerà la pietra, chi ci rotolerà la pietra, e quello sarà l'unico problema che non avranno, ne avranno un sacco d'altri, ma l'unico che non avranno sarà la pietra, che non ci sarà, semplicemente sarà rotolata via, no? E il centurione, quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. La parola di nominazione, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il sangue della mia alleanza, che Gesù non dice perché muore, viene detta a suo nome da un pagano, un centurione romano, non un uomo pio, non un bravo seguace della legge, non un uomo puro, un soldato pagano che sarebbe il peggio dello schifoso che in quel momento lì ci avevano in mente, cioè chi era il più antipatico, che faceva il mestiere più schifoso, più venduto, un centurione romano. E il centurione romano dice: davvero costui era figlio di Dio. Che a noi, appunto, nel testo conosciuto ci pare che funziona. Ora, il centurione ha visto un tale che, semi bestemmiando, è morto sulla croce. E da ciò deduce: davvero costui era figlio di Dio. Un po' strano. Non ha ancora visto la risurrezione, non ha ancora visto niente, eh? Non è rientrato in Gerusalemme per andare a vedere il velo del tempio squarciato e lì sotto la croce fuori dalle mura di Gerusalemme ha sentito questo qua che gridava: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'ha visto spirare e la parola che dice, il nome che dà è: davvero costui era figlio di Dio. Forse non abbiamo mai notato che è totalmente incongruente il racconto, no? Che funziona solo se uno pensa: è già risuscitato, papà, grandi sprizzi, lazzi, fuochi d'artificio, allora dice quello finalmente convinto, eh? No, convinto di che? Non è successo niente ancora. No? Il centurione dà il nome a questa grande nuova alleanza. Dà il nome che fa vedere il cuore di Dio, secondo gli apostoli, secondo gli evangelisti. Cioè, costui innalzato che pronuncia questa strana benedizione che sa di maledizione e che viene speso per molti nel suo spirito, costui è il figlio di Dio. Siamo nettamente al limite della possibilità di parola, no? Cioè siamo su un evento di quelli come forse solo la bocca aperta dei bambini di fronte ad alcune scoperte ci sa indicare, no? Quando un bimbo piccolo scopre una cosa che rimane con gli occhi a palla e la bocca spalancata e tu dietro il suo sguardo ti rendi conto che quello che sta guardando, che tu hai visto mille volte, è una roba meravigliosa, no? E che è al limite della possibilità di parola, cioè che sì, che puoi dire molte cose, ma che dopo che hai detto molte cose, quella faccia lì di quel bambino è l'unica cosa che te la spiega davvero, no? E qui siamo al limite della possibilità di parola, di fronte a un grande mistero, no? Che è il mistero di un'alleanza che non è un'alleanza delle cose, ma un'alleanza delle persone. Per dirla in termini eleganti, scientifici, che rendono tutto poco carino, è che passa da un Dio della natura a un Dio della storia. Cioè, che non è i doni scambiati dei sacrifici, noi gli offriamo grano e Dio ci dà pioggia, noi gli offriamo agnellini e Dio dà fecondità al gregge, no? Non è un'alleanza commerciale, tra virgolette, delle cose, ma è un'alleanza delle persone, è una storia. Voi sapete bene che in una storia amorosa, quando uno comincia a discutere del tipo: sì, ma io ho rinunciato a questo, questo e questo, e tu hai rinunciato a cosa? No? Brutto momento, c'è cioè un po' di scricchio lì in aria, nel senso che è come le barzellette, se le deve spiegare non fa più ridere. Allora, le rinunce reciproche servono se uno non se le deve rinfacciare, perché se le deve rinfacciare era meglio che non rinunciava, no? Era meno costoso per la vita di coppia, no? Allora, il Dio della storia funziona così. E in Cristo, nella morte di Cristo, c'è questa offerta sparsa condivisa dal Figlio di Dio, che non è una cosa, che è il suo corpo e il suo sangue, lui, proprio lui, non l'idea di lui, non la sua intenzione, non quelle cose ti penso molto, non posso venire a aiutarti ma ti penso molto, no? Cioè non è un vago sentimento, dice Dio che sta nei cieli, dice vi penso poveri, no? No, il suo corpo e il suo sangue, esattamente lui nello spessore della totalità di sé, di quella totalità al di là di una volontà razionale, non so come dire, fatta di carne e di sangue. E questo si fa cibo. E anche qui noi certe volte ci facciamo 2000 pensieri su cosa vuol dire che mangiamo il corpo e il sangue del Signore, no? Vuol dire proprio la stessa cosa di quando uno piglia in mano un cucciolino, un bambino piccolo carino, e gli dice ti mangerei. È esattamente la stessa cosa. Non è che ha improvvisamente una vocazione cannibalica per cui spiglia braccino del bambino arrosto, ma è che noi abbiamo poche come dire, possibilità di compenetrare la vita dell'altro radicalmente. Poche, tre, cioè una modalità di ordine sessuale, una modalità di ordine verbale e una modalità nutritiva. Non è che ne abbiamo tante altre, eh? Ciò che noi possiamo partecipare dell'altro è questo. E dunque quando noi ho un piccolino diciamo ti mangerei, quello che stiamo dicendo è ti vorrei avere con te un tale, una tale intensità, no? di stringerti, di toccarti e che tu sentissi quello che io ho dentro per te, no? Che mi verrebbe da mangiarti. Ancora una volta al limite delle parole, però l'alleanza con il Dio della storia sta sotto questo segno, sotto il segno che ciò che è scambiato, che è messo in circolazione, è il corpo e il sangue di Gesù. E che ciò che noi facciamo è che ci nutriamo di questo. Faccio ancora due piccole osservazioni, poi... Allora, la prima è quella cosa che dicevo prima, una strana forma di benedizione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io trovo sempre consolatoria questa cosa, perché mi pare la cura centrale contro ogni spiritualismo a buon mercato e contro ogni logica di siamo sempre sorridenti, buoni, carini, con delle belle parole, nel momento più alto di tutta questa vicenda il nostro Dio riconosce che le benedizioni hanno forme strane, che non sono tutte sorridenti. E ciascuno di noi sa nella sua vita che è così, che è semplicemente così. Non tutti gli amori sono in ogni giorno della loro vita sorridenti, non tutti i desideri di bene sono in ogni giorno della loro vita fatti di parole dolci. Ci sono certe parole gridate che sono una richiesta disperata d'aiuto e di affetto molto di più che tante paroline dolci. E in certi momenti radicali ogni tanto viene fuori quasi una bestemmia, ma Dio conosce i cuori, il cuore del suo figlio e i nostri. e dunque nessun problema riconosce le benedizioni anche quando hanno forme urlate. E la seconda osservazione è in questa tutta questa vicenda di rapporto tra gesti e nomi, c'è una cosa curiosa. Alla fine ci sono due versetti che danno dei nomi di donne. C'erano anche là molte donne che stavano ad osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo, tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Non si dà il nome di un discepolo, ma vengono nominate alcune donne come una specie di aggiunta, come se gli unici testimoni autorizzati sono quelli che di fronte alla legge non avevano diritto di testimonianza. La testimonianza delle donne non era riconosciuta in tribunale. Eppure alla fine di questo racconto i nomi che vengono posti quasi a dire guardate, ci si può fidare, sono nomi di donna, così come saranno le donne a riconoscere la risurrezione. Non è una botta di veterofemminismo, cioè possiamo fare tante considerazioni, ma non lo dico perché sia particolarmente interessata a dire vedete le donne. Mi sembra che non è casuale, no? Perché raramente in un pezzo così centrale i discepoli si distraggono e dice non ci abbiamo messo i nomi degli apostoli, no? Mi sembra un po' strano. Mi pare che la questione è un'altra, no? Che la questione è che questo evento per essere riconosciuto ha bisogno di uno sguardo dal margine, dal confine, non dal centro. Il centurione dà il nome giusto e le testimoni sono le donne, due categorie di disgraziati, un pagano e quelle che non hanno un soggetto. Chi è troppo centrato nella propria comprensione di sé ha una bella identità, sta in piedi eccetera eccetera, dice no sta fermo, vediamo se viene Elia, eh? Cioè chi sta in piedi sulle sue gambe entra in concorrenza, sono quelli che stanno ai margini che diventano testimoni autorizzati, che da lontano riconoscono. La Chiesa questa cosa l'ha sempre saputa, no? Spiegando che i poveri e i semplici avevano uno sguardo che li portava al cuore del mistero, no? Che l'Eucaristia era un bene prezioso da stimare, da riverire, ma che non poteva essere limitato per motivi di intelligenza, cultura, no? Che tutti avevano accesso all'Eucaristia, perché è il mistero per i piccoli, per gli sguardi traversi. Io mi chiedo ogni tanto quanto noi, per esempio, capiamo poco dell'Eucaristia o viviamo poco e male l'Eucaristia ogni tanto perché non abbiamo più uno sguardo traverso. Abbiamo uno sguardo da animatore impegnato, da animatore della liturgia, da organizzatore, da responsabile, da... no? E forse siamo un po' lì che diciamo vediamo se sto giro, questo parla, fa qualcosa, risolve, si agita, no? Invece di guardare da lontano, dal margine e ricevere, come succederà a Maria di Maddala dopo la risurrezione, il nome da lui. Io mi fermerei qui, mi pare che il testo è molto denso. Immagino che ci siano un sacco di domande che non so se qualcuno ne ha pronto o se ci vogliamo, come dire, dare come appuntamento che alla prossima lezione, prima di partire con la lezione nuova, forse diamo un po' di spazio se qualcuno serve per qualche domanda, perché questo è un passaggio decisivo, no? E forse ci abbiamo tutti voglia e tempo di bisogno di tempo per rimuginarci un po' su, però è una questione seria, no? E forse come dire, provare anche ad avere il coraggio di guardare le espressioni classiche, no? Tipo presenza reale, così, cosa vuol dire? Ma allora cosa vuol dire che abbiamo un culto dell'Eucaristia fuori dalla messa, no? L'adorazione eucaristica, tutte quelle cose annesse e connesse, no? Forse ci possiamo pensare un po' e vedere come intorno a questo nucleo del sacrificio ci si sistemano in testa o no, e casomai la prossima volta all'inizio di lezione diamo un po' di tempo se ci sono delle domande. Però se qualcuno ha già delle domande a caldo, ovviamente credo che valga la pena di farle. No. Tutti stroncati. Autorizzati a respirare anche, perché tutti senza fiato.
Dai, la prossima volta poi che si trovasse a entrare, ci sono migliaia e migliaia di libri.
Beh, questo sicuramente uno conosciuto, già citato, eccetera, che è Eucaristia, il pasto e la parola. Su questo testo in specifico, dici, i commentari. Sì, non mi viene in mente così a freddo, ve li porto. Sì, sì, va bene, voi preparate le domande, io preparo una bibliografia. Facciamo così, questo scambio, ecco, d'accordo.
Io avevo letto i racconti di passione, mi pare di Maggioni.
Sì.
Che rileggeva tutti e quattro gli evangelisti, lo stesso racconto, e faceva vedere le differenze, abbastanza carino, però su questo punto qui non entrava. Chiaro, una cosa.
Per cui sostanzialmente? Sì, questo qua appunto varrebbe la pena di fare un ragionamento abbastanza lungo. Il problema è che c'è un problema che si è creato, diciamo, nel Cinquecento, su cui ci si è separati, che è un tipo di problema, tra l'altro quello il più chiaro da spiegare, perché essendo storicamente configurato è molto visibile quanto all'Eucaristia ormai. Poi c'è una posizione attuale su cui c'è un doppio livello di problema: il dato giuridico del rifiuto dell'intercomunione, cioè il fatto che giuridicamente cattolici cristiani di diverse confessioni non possono partecipare reciprocamente gli uni all'Eucaristia degli altri, che rimane fisso. Ma la comprensione teologica che le varie confessioni hanno dell'esperienza sacramentale è molto poco diversa ormai. Siamo molto più simili tutti. Quindi sono un po' livelli di problema diversi. Diciamo, il punto da cui si parte, il problema originario, è che l'insistenza, la differenza interpretativa tra reale e simbolico, il corpo di Cristo reale o è simbolico, ma tutte e due le parole nell'Eucaristia, tutte e due le parole sono usate in modo diverso rispetto a come le usiamo adesso. Cioè, simbolico non vuol dire dice questo regalo vale poco, dunque è un gesto simbolico, non è a quel senso lì per quelli che diventeranno i protestanti. Nel reale vuol dire materiale, come per noi oggi, per i cattolici, cioè vogliono dire due cose diverse. Reale vuol dire che attiene alla res, cioè quelli che poi diventeranno i cattolici, i cristiani romani, sostengono che nell'Eucaristia il corpo di Cristo è in sostanza materia e forma, cioè sta in piedi da solo. Succede che qualcuno ci creda o non ci creda, che ci sia una comunità o non ci sia una comunità, quest'opera di Dio di trasformazione dell'Eucaristia accade. Quelli che diventeranno i protestanti dicono che sostanza e materia stanno nel sacramento, mentre la forma sta nella comunità. Dunque, che quest'opera di Dio accade se c'è una comunità che l'accoglie. Se non c'è una comunità che la celebra, non che quest'opera di Dio non accada, ma è come se non accadesse. Allora, la grande, e in questo senso i cattolici sviluppano l'idea della presenza reale, cioè del fatto che Gesù, il Figlio di Dio, sta nell'Eucaristia per la potenza di Dio, punto e basta, senza condizioni, in questo senso reale. Mentre nell'ambito protestante, tra virgolette, c'è una condizione che sarebbe la comunità, una comunità credente. Allora, queste due posizioni originarie, che sono precedenti al 500, il dibattito di Berengario, eccetera, si esasperano come sempre poi nelle discussioni, ognuno dal peggio di sé, quindi vengono fuori tutte le esagerazioni possibili e immaginabili, e soprattutto poi hanno 500 anni di storia diversa. Quindi svoltano da una parte nell'ambito cattolico verso una reificazione dell'Eucaristia fino alle assurdità un po', no, ottocentesche, che se mastichi l'ostia poi sanguina, cioè delle robe un po' così, e che voglio dire, per noi stessi che ci riteniamo cattolici, per chi crede nella presenza reale comunque sono un po' strane lo stesso, cioè. E dall'altra parte svoltando spesso sempre di più verso una memoria generica, no? Sempre più un po' eterea, cioè tutte e due le posizioni hanno mostrato nella loro storia il rischio che si correva a prendere una posizione sola. Dice, se ci sbilanciamo di qua succederà quello, infatti, e se ci sbilanciamo di qua vi succederà quello, infatti, cioè a tutti e due è successo quello che l'altro gli diceva, guarda che ti potrebbe succedere, infatti gli è successo. Dopo così il rincontro ecumenico eccetera eccetera, sia i cattolici che i protestanti hanno fortemente, e la ricomprensione che Vaticano II fa della teologia eccetera, tutti hanno molto, poi i nuovi studi biblici, i liturgici eccetera eccetera, tutti abbiamo molto, come dire, riequilibrato le nostre posizioni, no? È chiaro che noi manteniamo una più forte posizione sacramentale, cioè l'idea che quel gesto è segno e strumento di una grazia oggettiva, che per alcuni ambiti protestanti rimane un'idea troppo magica, cioè troppo da pratica un po' stregonesca. Allora, attualmente diciamo un po' la cosa in questi termini. Noi abbiamo rimparato dai protestanti, per esempio, la centralità e il luogo della parola di Dio rispetto a questa celebrazione, che il problema non è solo due segni più o meno giusti su un pezzo di pane, ma che c'è una celebrazione in cui la parola di Dio, cioè pensate al ruolo che letture, omelie eccetera hanno oggi nelle nostre celebrazioni, no? Questo lo dobbiamo ai protestanti, cioè che ce l'hanno reinsegnato. Non l'avevamo mai negato, ma a un certo punto era quasi sparito in realtà nella prassi. Quindi abbiamo riequilibrato questo gesto eucaristico nella storia di Gesù, eccetera, eccetera. Per me, da questo punto di vista, il problema grandissimo è quello che un po' stavo anche cercando di dire in questi incontri, cioè più antropologico, cioè rimettere questo atto in un tessuto di atti significativi. Cioè la sensazione che non è che noi non capiamo l'Eucaristia, noi non capiamo più come funzionano alcuni atti della nostra vita, e quindi non capiamo l'Eucaristia, perché non capiamo più certi meccanismi profondi di noi stessi, non dell'Eucaristia. E questo è un problema che abbiamo pari pari cattolici e protestanti, perché siamo tutti in questa cultura un po' meccanica, un po' tecnica, un po' mercantile, così. Da una parte, dall'altra secondo me bisognerebbe che ragionassimo insieme cattolici e protestanti sui racconti dell'istituzione, quelli che leggiamo nella consacrazione, che essendo testo scritturistico ci possono essere terreno comune molto vicino, e appunto come il tentativo che cercavo di fare un po' qui, ma anche appunto come fa questo libro, ritrovare lì la struttura antropologica di un gesto significativo che non rende un puro atto magico la consacrazione, ma che gli dà il suo spessore oggettivo, no? Che non la cancella, non ne fa un puro fatto di se io ci credo allora è vero, che per me è troppo poco, cioè.